Allora, alla fine di capitolo 5, Paolo leggiamo dal versetto 20 e leggiamo il versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Allora vedremo di nuovo in capitolo 6, versetto 1, questa parola esortasse, o vi esortiamo, e purtroppo Diodati, Giovanni Diodati, Dio lo benedica, che ha tradotto questa Bibbia, non ha usato una parola abbastanza forte, perché quando io dico esorto, no? Ti incoraggio, ti spingo, ma la parola letteralmente vi supplico, no? Come uno che con passione, con tutto il mio cuore vi supplico, fratelli. È un po' più forte che vi esorto, no? E lui dice, come Dio supplicasse per mezzo nostro, siate riconciliati. Non è una parola passiva per niente. Con tanta passione, tanto amore, Dio supplica gli uomini di essere riconciliati anche questa mattina. E magari qualcuno qui, solo perché tu frequenti ogni domenica la Calvary Chapel, la Chiesa Evangelica, non vuol dire che sei nato di nuovo e tu hai la vita eterna. Tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni e non essere nato di nuovo. È noi che dobbiamo riconciliarci con Dio, perché noi siamo in torto. E Dio ha provveduto attraverso la morte di suo figlio. Versetto 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quindi Dio ha fatto una cosa meravigliosa. Dio ha detto, Craig, tu sei un grande peccatore. Con i tuoi meriti non sarai mai degno di entrare nel mio regno. Ma io ho preso il tuo posto, il giudizio che doveva cadere su di te, la sentenza che tu meritavi, io l'ho subito. E ho preso su di me tutti i tuoi falli, tutti i tuoi peccati, e per fede ho fatto te la giustizia di Dio in Cristo. Quindi la giustizia che noi abbiamo come credenti è una giustizia perfetta, perché è quella di Gesù. Io non ho una giustizia meglio della vostra. La mia posizione, solo perché sono pastore, non è più alto di voi, no? Come in alcuni ambienti, no? C'è il sacerdozio e i laici. Ma questo concetto non ha niente a che fare con il Nuovo Testamento. Ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. E ogni di noi siamo uguali davanti a Dio. E quindi nessun credente può mai vantarsi, io sono più santo di te o di te. No, perché la santità che abbiamo è quella di Cristo. Una santità perfetta. Però è anche vero che dopo che siamo nati di nuovo, no, lo Spirito è nato di nuovo, rigenerato, ma la nostra carne rimane, che la carne ha le tendenze ancora, è sempre attirato verso il peccato. E quindi c'è questo conflitto in noi, di cui Paolo descrive in Romani capitolo 6, no? Quello che io non voglio fare, quello lo faccio. E quello che voglio fare, quello non lo faccio. In un non credente non c'è questo conflitto. Perché chi non conosce il Signore, anche se non riconoscono, loro vivono solamente per il peccato. Magari peccati diversi. Allora sono guidato non dallo Spirito Santo, e quindi tutta la loro vita è trascinata indietro, no? Come il nemico li prende per il naso e li tira dove vuole lui, come eravamo anche noi. Ora, essendo suoi collaboratori, quindi in capitolo 6, Paolo principalmente sta parlando a noi credenti. anche se è sempre collegato con questo discorso della nuova nascita e della salvezza. Ora, essendo suoi collaboratori, i collaboratori di Dio, vi esortiamo, quindi sempre la stessa parola, vi supplichiamo di non ricevere in vano la grazia di Dio. Perché egli dice, oggi ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora è il tempo accettevole, ecco ora è il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo, nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. Allora Paolo qui in capitolo 6 sta parlando con noi credenti, anche se usa questa frase oggi il giorno dalla salvezza, lui sta citando un passo da Isaia 49, versetto 8. Questi sono versetti che classicamente usiamo per i non convertiti, no? Magari io dico, ora è il giorno della salvezza, oggi devi accettare Gesù. E magari qualcuno di voi che avete parenti non credenti, poi date il gomito, no? Questo è per te, oggi è il giorno della salvezza. E questi passi sono applicabili a un non credente. Perché se tu non sei nato di nuovo questa mattina, oggi è il giorno della salvezza. Domani non ti è stato dato. Quanti di voi avete conosciuto una persona che è morta improvviso? In un incidente di macchina, magari un infarto. Il giorno prima, ciao, buongiorno, come sta? Il giorno dopo, sai che quello è morto? Cosa? Tanti anni fa, quando io ero nel ministero della tenda, c'era un ragazzo, perché noi, sapete, mettevamo questo tendone grande, magari nelle piazze, a volte eravamo in centro di Napoli o nelle grandi città, quindi quartiere popolare, migliaia di persone, c'erano i fratelli, c'erano anche i curiosi che venivano sotto la tenda per assistere alla riunione, ma c'era sempre una banda di ragazzini del quartiere, che il loro unico ministero era di dare fastidio. Esatto, disturbare col motorino, ma no, proprio davanti alla tenda. E mi ricordo c'era questo ragazzo, e un fratello della tenda stava parlando con questo ragazzo, evangelizzandolo, e lui disse a questo ragazzo, tu sei giovane, tu pensi che vivrai per sempre, ma tu non sai se domani ti sarà dato. Tu non lo sai. E questo ragazzo un po' non ha voluto sentire. Il giorno dopo questo ragazzo è schiantato col motorino contro una macchina. È morto. Era un shock, no? Perché era quel solito gruppo di ragazzi che ogni sera lì alla tenda, no? Quindi lo conoscevamo tutto questo ragazzo. Ma domani non è scontato per nessuno di noi. Oggi è il giorno della salute. Oggi c'è l'opportunità di accettare Gesù. Però questo passo, e devo confessarvi che ho scoperto studiando per questa domenica, è applicabile anche a noi che siamo già nati di nuovo. Perché la parola per salvezza che Paolo usa qui nel greco è una parola molto particolare, soteria. E può essere usato come salvezza, ma anche come libertà o liberazione. Oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno della liberazione. E questa parola soteria ha un'applicazione nel passato, quindi nel momento in cui siamo nati di nuovo. Viene usato nel Nuovo Testamento per la liberazione e la libertà che Dio ci dà oggi come credenti. E viene usato nel Nuovo Testamento per descrivere anche liberazioni future, dove Paolo dice, noi sappiamo che il Signore ci ha liberato e ci libererà. Quindi non è come classicamente pensiamo questo, sì, quello è per mio cugino non credente. Oggi è il giorno della salvezza. Cosa sta dicendo qui Paolo anche a noi credenti? Fratelli, oggi non ricevete la grazia di Dio in vano. Perché oggi anche per voi è il giorno della liberazione dei vostri vizi, magari di quel peccato che come una piaga che ti segue per tanti anni, magari tu sei nato di nuovo da tanti anni, eppure c'è qualcosa che non riesci a avere la libertà. Allora il Signore dice, oggi anche per te, fratello o sorella, è il giorno della liberazione. E ci esorta a non ricevere la grazia di Dio in vano, perché noi possiamo riceverlo in vano. Perché la grazia di Dio deve fare qualcosa in noi. E secondo me in Italia abbiamo un concetto anche culturale sbagliato della grazia. Quando voi pensate della grazia, solitamente, magari non tanto voi che siete credenti, ma solitamente secondo me in Italia, la grazia è il carcerato che ha ammazzato qualcuno, giusto? E riceve la grazia, giusto? Quindi tu hai ammazzato la gente, o hai rubato, o hai fatto quella cosa, ma io ti perdono. Allora la grazia di Dio non è questo concetto. Non è che Dio dice facciamo finta che non hai fatto mai niente. Nella grazia di Dio qualcuno ha pagato al posto tuo. È come dire io andrò in carcere e servirò tutti gli anni che lui deve servire. Io andrò alla sedia elettrica al posto suo e morirò su quella sedia elettrica in modo che lui può avere la libertà. E quindi la grazia di Dio è una cosa molto preziosa che ha costato a Cristo la sua vita. E secondo me anche noi possiamo avere un concetto sbagliato della grazia, che la grazia è un carta, non un assegno in bianco, di vivere come vogliamo, tanto è la grazia, Dio ci perdonerà sempre. E se questo è il nostro concetto, è sbagliato. Perché qui Paolo parla della grazia come potenza per non peccare. Dice, oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno in cui Dio vuole versare la sua grazia nella tua vita per avere vittoria, per avere una vita consacrata a Lui, una vera vita di santità. Ma tante volte noi pensiamo, sì, quando sono nato di nuovo, 20 anni fa ho chiesto perdono al Signore, oh, la grazia di Dio è venuta nella mia vita. Ed è vero che è venuta nella tua vita. Ma come il popolo di Israele, ricordate quando dovevano prendere la manna? Conoscete la storia, giusto? Cosa era la cosa particolare della manna? No? No, la manna era pane. Esatto. Durava solo per una giornata, eccetto il giorno prima di sabato, quindi venerdì durava 2 giorni, perché non dovevano lavorare il giorno di sabato. Ma la cosa particolare della manna era che durava solo per una giornata. E questa è una figura del fatto che noi credenti abbiamo bisogno della grazia di Dio ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo alzarci, Signore, coprimi, proteggimi, Signore, fondi in me la Tua forza, perché io devo camminare in questo mondo sporco e malvagio e sarò tentato delle cartelle pubblicitarie dei colleghi che fanno battute sporche e magari di mio vicino che vuole sparlare dell'altro. E ho bisogno della tua grazia, della tua potenza per vivere una vita santa, una vera vita santa. Perché anche qui nella Chiesa c'è un falso concetto che la santità è quasi i vestiti che tu metti addosso. No, in alcuni ambienti bisogna avere la gonna lunga e un velo in testa per le donne, e per l'uomo deve avere la giacca e cravatta. O magari altri abiti religiosi. Questa è la santificazione. Ma questo è un concetto di santificazione del Vecchio Testamento, no? Un modo di vestire, un modo di un atteggiamento esterno, che alla fine sappiamo tutti quanti è solo un mettersi in mostra davanti ad altri uomini. Ma secondo voi Dio è stato, Dio viene ingannato con cose esteriori? Dio sa quello che è nel cuore di ognuno di noi. Magari qualcuno sta pensando al pasto al forno in questo momento, invece di concentrarsi sulla parola di Dio. Ravvediti. Il Signore sa, il Signore sa. Quindi è inutile che noi facciamo finta, oh, io sono perfetto. La santità biblica del Nuovo Testamento è una cosa dentro di noi. Non è il modo in cui ci vestiamo. Non è il linguaggio evangelico che conosciamo, il linguaggio segreto. È un modo di essere, di vivere. E noi ogni giorno, non ricevendo la grazia di Dio in vano, ma permettendo la grazia di Dio di attuare in noi, no? Arrendendoci ogni giorno a Cristo. Signore, oggi io offro me stesso a te, un sacrificio vivente. Fa di me quello che tu vuoi. Questa è la consacrazione biblica. Mi piace quello che ha detto Agostino. Conoscete Agostino, no? Uno dei primi, viene chiamato padre della Chiesa. E qualcuno, un giovane, ha chiesto a Agostino, no, cosa devo fare per essere santo, per essere consacrato al Signore? Lui ha detto, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, e poi fai tutto quello che vuoi. Avete compreso? Perché questo giovane voleva un elenco. Dimmi quello che posso fare e quello che non posso fare. Così, quando avrò quella lista, allora cercherò. Ma Agostino ha proprio preso il chiodo in testa, no? Lui ha detto, ama il Signore con tutto il tuo essere e poi fai quello che vuoi. Nel senso, se tu ami il Signore con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la tua forza, tu farai il suo volere, giusto? Tu vivrai una vita consacrata a Lui. Ma non perché il pastore ti ha bastonato, ha detto, razza di viperi di Montebelluna. E Paolo dice, noi non vogliamo dare scandalo, versetto 3, affinché non sia vituperato il ministero. Allora, anche qui un concetto sbagliato nella Chiesa, il ministero è una cosa che tutti abbiamo. Non è il pastore è il ministero, lui lavora a tempo pieno per la Chiesa. Nel ministero siamo noi. Come ieri, la Chiesa di Cristo di Montebelluna abbiamo dato testimonianza. Era il nostro ministero ieri, amministrare la famiglia di Andy e di Nisa. Dare testimonianza di una vita trasformata dalla potenza di Cristo. E Paolo dice, non riceve la grazia di Dio in vano, altrimenti darete scandalo al Vangelo. Darete scandalo al Signore. Perché voi credenti proclamerete una cosa e poi vivrete un'altra cosa e sarete solo chiamati ipocriti. E poi in versetto 4 Paolo un po' dà il suo curriculum come servo di Dio. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio con molta pazienza, nell'afflizione, nella necessità, nelle distrette, nelle battiture, nel prigione, nelle sedizioni, nella fatica, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con coscienza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttore eppure verace, perché Paolo era accusato di essere un seduttore, un ingannatore, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morente eppure ecco viviamo, come castigate ma pure non messi a morte, come contristate eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Nei occhi del mondo siamo poveri eppure possediamo tutto l'universo perché nostro Padre è proprietario dell'universo. Sapevate questo? La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è il nostro cuore che siete allo stretto. Ora in controcambio parlo con miei figli, allargate anche voi il cuore. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belal? Or che parte il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a voi, camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò usciti di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Allora Paolo usa dal versetto 14 in poi un linguaggio molto ricco, e lui comincia in versetto 14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. E quindi l'argomento che Paolo usa per noi di essere un popolo consacrato non è perché se non lo fate poi Dio vi bastonerà, o se non lo fate, no, queste sono le regole. Qual è l'argomento che Paolo usa? Una natura cambiata. Questa legge del gioco si trova in Deuteronomio 22:10, non dovete andare là. È scritto che non lavorerai con un bue e un asino insieme. Allora in ebraico questa parola lavorerai e non metterai nel giogo, non arerai la terra con un bue e un asino. E questo è il concetto che Paolo sta usando per noi credenti. Il bue era un animale, secondo la parola di Dio, mondo. No, gli israeliti potevano mangiarlo. L'asino, al contrario, non si poteva mangiare, niente mortadella nel Vecchio Testamento. E quindi Paolo usa questo simbolo, questa figura, dice, voi credenti siete come il bue, voi siete mondi. Come potete voi cercare di lavorare e vivere insieme un animale immondo? Anche perché l'animale immondo, cioè anche i non credenti, stanno andando nella stessa direzione di noi? No, la Bibbia dice che loro sono sulla via larga che porta dove? Alla distruzione. Noi che siamo nati di nuovo, in quale direzione stiamo andando? Sulla via stretta che porta alla vita eterna. E quindi non possiamo metterci nello stesso gioco, stiamo tirando in direzione completamente opposta. E infatti Paolo usa questi contrasti, no? Quale relazione fra la giustizia e l'iniquità? Quindi relazione. Quando la parola relazione viene usata, di cosa ci parla? No, di sangue. Se noi siamo nati di nuovo, siamo figli ora di chi? Siamo figli di Dio. Quindi Paolo dice, voi non siete più parenti spiritualmente con quello del mondo. Che relazione può essere per voi scapoli di sposarvi un non credente? Ma non è solo per i scapoli questo versetto, è per tutti noi. E non vuol dire che non possiamo frequentare non credenti. Ma comprendete che mettersi nel gioco è un altro discorso. Perché quando ti metti nel gioco, no? Sei legato a quella persona. Sei legato a quella cosa. Quale comunione? Vedi che Paolo usa parole diverse. Quale relazione? Quale comunione? I non credenti hanno gli stessi interessi di noi? Spero di no, nessuno ha detto niente. Voi avete gli stessi obiettivi di un non credente? Spero di no. I non credenti quali obiettivi hanno nella vita? Soldi, fama, ricchezza, potere. E spero che non sono i nostri obiettivi. Che comunione possiamo noi avere? Paolo dice in capitolo 5, versetto 17, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. E quindi Paolo dice, fratelli e sorelle di Montebelluna, voi non siete più parenti di quelli nel mondo, siete figli di Dio. Voi appartenete al Padre ora. E che interesse potete voi avere con le tenebre? No? Che differenza c'è fra la luce e tenebre? Totale! Comprendete? Ma tante volte noi credenti non siamo sul filo del rasoio. Pastore, dove posso vivere senza andare all'inferno? Una volta io parlavo della grazia di Dio e dopo un fratello è venuto da me, mi dice, allora, se siamo salvati per la grazia, tutta la grazia, allora io posso questa sera andarmi con una prostituta, io sarò salvato lo stesso. E io ho detto, ma fratello, cosa vuoi sapere da me? Vuoi sapere quanto vicino all'inferno puoi arrivare? E ho detto, prima se tu vuoi andare con una prostituta questa sera, forse ti deve nascere di nuovo. E io non ci voglio andare con una prostituta questa sera. Io non voglio scoprire quanto posso vivere nel peccato, nel mondo e ancora essere salvato. E io voglio sapere quanto lontano posso vivere dal mondo del peccato. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial, o Satana? Addirittura. No, il diavolo. E qui Paolo usa un'altra parola, armonia. Armonia ci parla di cosa? Cosa? La musica, giusto? È un termine musicale che usa qui. Avete mai sentito uno cantare fuori nota? Sì, ogni domenica. È E non sto puntando il dito a nessuno, quindi. Però no, tutti stanno cantando insieme, poi... No, no, oh, ma che è successo? Qualcuno ha ammazzato un animale? No, sì. Or no, due musicisti, io suono il sol e David suona il re. Cos'è? No, i bambini, cioè chi non sa suonare suona così. È baccano. Non è armonia. Voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo? Dio onnipotente dimora nei nostri cuori. Posso portare io Dio dentro una casa di prostituzione? No. Posso portare Dio in un cinema dove c'è un film pornografico? Comprendete, la vera santità di noi credenti non è un elenco di quello che fai e non fai. È comprendere chi sei, se sei nato di nuovo. Noi abbiamo un grande privilegio. E Dio offre a ognuno di noi l'opportunità di essere chiamati figli di Dio. In 1 Pietro capitolo 2, versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Andy e Denise, ieri abbiamo celebrato il matrimonio. Anche il matrimonio è tutto in tema con il messaggio di oggi, perché noi siamo sposati con Dio. E penso che Andy e Denise vogliono vivere per uno l'altro, non perché l'altro ha un bastone, se mi tradisci ti ammazzo. No, loro non si tradiscono perché si amano. E se noi amiamo Dio, vogliamo vivere una vita che è gradita da Dio. E perciò lui dice in versetto 17 di Seconda Corinzi 6, perciò usciti di mezzo a loro e separatevene. E Paolo non sta parlando di vivere su un monastero, su una montagna, ma la separazione è una cosa dentro di noi. Vuol dire che quando ci sono conversazioni che non mi danno edificazione, che non sono guidate dallo Spirito Santo, sono conversazioni in cui io non partecipo. O quando io accendo la televisione e c'è qualcosa che sicuramente il Signore non vuole che io guardo, io lo spengo. Anche perché la Bibbia, l'altro giorno parlando con mi sembra che eri studente della scuola biblica, è uscito il discorso del fumare sigarette. Si può fumare o no? E io ho detto, veramente il tabacco non c'era nei tempi della Bibbia, perché era una pianta che era in Nord e Sud America, e quindi non c'è nella Bibbia un divieto di fumare sigarette. Però la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e quindi sappiamo che il fumo danneggia il corpo, e quindi secondo me è una cosa sbagliata. Sicuramente uno non perde la salvezza perché ha fumato una sigaretta. Comprendete, la Bibbia non... cioè, quante regole dovremmo avere? No? Ma la nostra consacrazione è essere guidato dallo Spirito Santo in ogni momento. E dire, no, io sono un figlio di Dio. Io faccio parte della famiglia reale e questa non è cosa per me. Mio papà non sarebbe contento. E quindi noi dobbiamo fare delle scelte. Dio qui ci chiama uscite. Quindi, fratelli e sorelle di Montebellone, ci sono cose che tu sai che non sono gradite di Dio? Li deve lasciare, li deve abbandonare. Noi dobbiamo fare qualcosa. Questo è non ricevere la grazia di Dio in vano, è rispondere alla grazia di Dio. E poi capitolo 7, versetto 1, e poi chiuderemo. Avendo dunque questa promessa, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi noi dobbiamo compiere, cioè dobbiamo collaborare con il Signore, con la grazia di Dio. Ed è vero che abbiamo la nuova nascita ricevuta la giustizia di Dio, Dio ci ha giustificato, ci ha perdonato, davanti al suo cospetto siamo salvati. Ma oggi e ogni giorno c'è questo processo, no, di santificazione, dove la santificazione viene attuata, in cui noi facciamo scelte. E se noi come credenti vediamo, questa è una cosa, questo rapporto con queste persone, o questo giornale, o questo libro, o questa cosa nella mia vita, vedo che è una cosa che non mi porta più vicino al Signore. E quindi è una cosa di Belal, è una cosa che mi contamina, contamina la mia vita spirituale e non voglio avere a che fare. Perché io amo mio Signore, io amo mio sposo. No, noi ci stiamo preparando per le nozze con il Signore. Lui ha dato tutto per noi. Possiamo noi dare a Lui meno? Perché non ci chiedi quello che Lui non ci ha già dato.